I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati insieme ancora una volta per rivivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. Naturalmente iniziamo con la catechesi di questa mattina all'udienza generale, poi la visita in una parrocchia romana, una parrocchia di Guidonia, per riniziare così il giro delle parrocchie da parte del Papa e ancora altri appuntamenti. Allora iniziamo proprio parlando della udienza generale di questa mattina che si è svolta in aula Paolo VI. Il Papa ha proseguito la catechesi dedicata la speranza. Ascoltiamo insieme.
Nella Sacra Scrittura, tra i profeti di Israele, spicca una figura un po' anomala, un profeta che tenta di sottrarsi alla chiamata del Signore, rifiutando di mettersi al servizio del piano divino di salvezza. Si tratta del profeta Giona, di cui si narra la storia in un piccolo libretto di soli 4 capitoli, una sorta di parabola portatrice di un grande insegnamento, quello della misericordia di Dio che perdona. Giona è un profeta in uscita, ma anche un profeta in fuga. Un profeta in uscita che Dio invia in periferia, a Ninive, per convertire gli abitanti di quella grande città. Ma Ninive, per un israelita come Giona, rappresentava una realtà minacciosa, il nemico che metteva in pericolo la stessa Gerusalemme e dunque da distruggere, non certo da salvare. Perciò quando Dio manda Giona a predicare in quella città, il profeta che conosce la bontà del Signore e il suo disegno di perdonare cerca di sottrarsi al suo compito e fugge. Durante la sua fuga, il profeta entra in contatto con dei pagani, i marinai della nave su cui si era imbarcato per allontanarsi da Dio e dalla sua missione. E fuga lontano, perché Ninive era sulla zona dell'Iraq e lui fuga in Spagna, fuga sul serio. Ed è proprio il comportamento di questi uomini pagani, come poi sarà quello degli abitanti di Ninive, che ci permette oggi di riflettere un poco sulla speranza che davanti al pericolo della morte si esprime in preghiera. Infatti, durante la traversata in mare scoppia una tremenda tempesta e Giona scende nella stiva della mare e si abbandona al sonno. I marinai, invece, vedendosi perduti, invocarono ciascuno il proprio Dio. Erano pagani. Il capitano della nave sveglia Giona dicendogli: «Ma cosa fai addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». La reazione di questi pagani è la giusta reazione davanti alla morte, davanti al pericolo, perché è allora che l'uomo fa completa esperienza della propria fragilità e del proprio bisogno di salvezza. L'istintivo orrore del morire svela la necessità di sperare nel Dio della vita. forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Sono le parole della speranza che diventa preghiera, quella supplica colma di angoscia che sale alle labbra dell'uomo davanti a un imminente pericolo di morte. Troppo facilmente noi disdegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno come se fosse solo una preghiera interessata e perciò imperfetta. Ma Dio conosce la nostra debolezza, sa che ci ricordiamo di Lui per chiedere aiuto e con il sorriso indulgente di un padre Dio risponde benevolmente. Quando Giona, riconoscendo le proprie responsabilità, si fa gettare in mare per salvare i suoi compagni di viaggio, la tempesta si placa. La morte incombente ha portato quegli uomini pagani alla preghiera, ha fatto sì che il profeta, nonostante tutto, vivesse la propria vocazione al servizio degli altri, accettando di sacrificarsi per loro, e ora conduce i sopravvissuti al riconoscimento del vero Signore e alla lode. I marinai, che avevano pregato in preda alla paura rivolgendosi ai loro dei, ora con sincero timore del Signore riconoscono il vero Dio e offrono sacrifici e sciogliono voti. La speranza che li aveva indotti a pregare per non morire si rivela ancora più potente e opera una realtà che va anche al di là di quanto essi speravano. Non solo non periscono nella tempesta, ma si aprono al riconoscimento del vero e unico Signore del cielo e della terra. Successivamente, anche gli abitanti di Ninive, davanti alla prospettiva di essere distrutti, pregheranno, spinti dalla speranza nel perdono di Dio. Faranno penitenza, invocheranno il Signore e si convertiranno a Lui, a cominciare dal Re che, come il capitano della nave, dà voce alla speranza dicendo: «Chissà che Dio non cambi e noi non abbiamo a perire». Anche per loro, come per l'equipaggio nella tempesta, aver affrontato la morte ed esserne usciti e usciti salvi li ha portato alla verità. Così, sotto la misericordia divina e ancor più alla luce del mistero pasquale, la morte può diventare, come è stato per San Francesco di Assisi, nostra sorella morte, e rappresentare per ogni uomo e per ciascuno di noi la sorprendente occasione di conoscere la speranza e di incontrare il Signore. Che il Signore ci faccia capire questo, il legame fra preghiera e speranza. La preghiera ti porta avanti nella speranza, e quando le cose si tornano buie, ma più preghiera e ci sarà più speranza.
Papa Francesco ha ricominciato il giro delle parrocchie romane e questa volta, domenica scorsa, nel pomeriggio, è andato alla parrocchia di Guidonia e ce ne parla Giada Aquilino.
Un incontro privato mosso soprattutto dalla preghiera, quello con il viceparroco di Santa Maria a Sette Ville. Don Giuseppe Berardino è malato di SLA, è impossibilitato a muoversi autonomamente, ma il segno della sua testimonianza e il frutto della sua opera, il Papa può toccarli con mano in parrocchia. Francesco incontra i ragazzi del post-cresima che hanno cominciato 5 anni fa il loro percorso proprio con Don Giuseppe. Il pontefice, accompagnato dal parroco Don Luigi Tedoldi, li sollecita a parlare, a porre domande e a testimoniare la loro presenza in parrocchia, che è, dice, una grazia del Signore di fronte a quei giovani che abbandonano la Chiesa dopo la cresima. Per questo osserva e detta troppo frettolosamente il sacramento dell'addio. Coi bambini si sofferma sul significato della testimonianza come esempio di vita.
Io posso parlare del Signore, ma se io con la mia vita non parlo dando testimonianza, con la propria vita, non serve. Ma padre, io sono cristiano e parlo dal Signore, sì, ma tu sei cristiano pappagallo. Parole, parole, ti ricordi quella canzone? No, voi no, siete giovani, eh? Sì? Parole, 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 eh? E niente di più. La testimonianza cristiana si fa con la parola, con il cuore e con le mani.
Esorta quindi ad ascoltare, andare incontro, chiedere perdono e perdonare, compiere opere di misericordia con malati, carcerati, poveri e avere fede vivendola e dimostrando coi fatti quanto sia importante.
Non si deve spiegare. Sentite bene questo. Se tu hai un amico, un'amica che non crede, tu non devi dire, ma tu devi credere per questo, per questo, per questo, spiegarle tutte le cose. Questo non si deve fare, questo si chiama proselitismo e i cristiani non dobbiamo fare proselitismo. Cosa si deve fare? Se io non posso spiegare, cosa devo fare? Vivere in tal modo che sia lui o lei a chiedermi perché tu vivi così, perché tu hai fatto questo e lì sì, spiegare.
Invita poi a parlare, a prendere esempio dai nonni che custodiscono la famiglia, dice. Sono la nostra memoria, la nostra saggezza, sono anche amici. Nell'incontro con i collaboratori della pastorale ricorda di quando a Buenos Aires faceva alcune catechesi con un film, ad esempio invitando a guardare un film giapponese di Kurosawa, Rapsodia in agosto, per spiegare il dialogo fra nonni e nipoti. Ad una domanda di un parrocchiano risponde poi di non aver visto film dedicati alla propria vita. Invece racconta di aver camminato a volte nel buio della fede. Ci sono giorni in cui non si vede, spiega, ma poi con l'aiuto del Signore si ritrova. Ad esempio, davanti ad una calamità, Francesco riferisce dei 13 bambini nati dopo il sisma che ha colpito il centro Italia e battezzati a Casa Santa Marta. Un padre ha raccontato al Papa di aver perso la moglie nel terremoto. Esorta quindi i presenti.
Rispetta quel buio dell'anima. Poi sarà il Signore a risvegliare la fede. Ma la fede è un dono del Signore. A noi soltanto custodirlo. Non si studia per avere fede. La fede si riceve come un regalo.
Incontrando i malati, il Papa si sofferma, come già in passato aveva fatto, a riflettere sulle sofferenze, anche quelle, osserva, dei bambini con problemi.
Ci sono cose che non si possono spiegare, ma succedono. La vita è così, la vita è così. E Gesù ha voluto essere vicino a noi, anche col suo dolore, con la sua passione, con le proprie sofferenze. E Gesù è vicino a tutti voi.
Coi genitori dei 45 bambini battezzati in parrocchia nel corso dell'anno, Francesco si sofferma a sottolineare la gioia della vita che va avanti, tipica dei piccoli. Quindi ripropone i consigli che spesso affida alle coppie. Mai che i bambini vedano mamma e papà litigare, mai finire la giornata senza fare la pace. A seguire, dopo aver confessato 4 persone, nell'omelia della messa Francesco torna a invitare a dare testimonianza di Cristo.
Ci sono tanti cristiani che confessano che Gesù è Dio, ci sono tanti preti che confessano che Gesù è Dio, tanti vescovi, ma tutti danno testimonianza di Gesù. O essere cristiano è come un modo di vivere, come essere tifoso di una squadra, ma sì, sono cristiano, quasi, no? O come avere una filosofia, io faccio questi comandamenti, sono cristiano, devo fare questo.
essere cristiano prima di tutto è dare testimonianza di Gesù.
E una parrocchia, prosegue, è incapace di dare testimonianza se al proprio interno si insinuano le chiacchiere. Il pontefice porta l'esempio degli apostoli che pure tradirono Gesù, ma mai, spiega, parlavano male l'uno dell'altro.
Volete una parrocchia perfetta? Niente chiacchiere, niente. Se tu hai qualcosa contro di uno, vai e dillo in faccia o dillo al parroco, ma no fra voi. Questo è il segno che lo Spirito Santo è in una parrocchia. Gli altri peccati tutti li abbiamo. C'è una collezione di peccati. Uno prende questo, uno prende quell'altro, ma tutti siamo peccatori. Ma quello che distrugge come il tarlo una comunità sono le chiacchiere.
Prima di lasciare Guidonia, Francesco saluta i fedeli che per ore lo hanno atteso fuori la chiesa e lascia una consegna: che il loro sia un quartiere di pace.
E Papa Francesco ha ricevuto in questi giorni, anche come a ogni inizio di anno, l'ispettorato di polizia dello Stato italiano che si occupa della sicurezza del Vaticano. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Sono gli angeli custodi di Piazza San Pietro, così li chiama Francesco in virtù del loro quotidiano e generoso servizio, non privo di difficoltà e rischi, a presidio del Centro della Cristianità, un impegno portato avanti con grande sollecitudine, professionalità e senso del dovere.
Così avete reso sicuro l'accesso dei pellegrini in Basilica, come anche agli incontri con il successore di Pietro. Per tutto questo vi ringrazio tanto. E vi ringrazio, non sono parole queste, di cuore, grazie.
È riconoscente Papa Francesco per tutto l'impegno e i sacrifici che gli agenti hanno dimostrato durante il giubileo straordinario della misericordia.
L'ordine esteriore sul quale voi avete vegliato con grande diligenza ha così contribuito a favorire quello interiore dei pellegrini in cerca di pace nell'incontro con la misericordia del Signore.
Il Papa richiama il significato del Natale, che ci spinge, ancora una volta, a confrontarci con l'abbassamento del Figlio di Dio a dimostrazione dell'amore che prova per l'uomo.
Questo amore incommensurabile è un costante invito a convertirci all'accoglienza, alla solidarietà e al perdono verso i nostri fratelli.
Francesco congeda quindi gli agenti, invocando la protezione di Dio nell'adempimento del loro lavoro, condotto in collaborazione con le altre forze di sicurezza italiane e vaticane.
Il Papa scrive ai giovani per invitarli a essere pronti per il prossimo sinodo, che sarà dedicato espressamente a loro. Ce ne parla Roberto Piermarini.
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Il Papa sprona i giovani riportando le parole di Dio rivolte ad Abramo, il vattene per spingerlo ad uscire dalla propria terra. Tracciando un parallelo, l'invita a lanciarsi verso un futuro non conosciuto, ma portatore di sicure realizzazioni, in cui Dio stesso accompagna. Uscire, dice il Papa, non è fuggire dal mondo, ma andare verso una terra nuova, per una società più giusta e fraterna, da costruire fino alle periferie del mondo. Guarda ai molti giovani che sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal proprio paese. Indica l'incontro con Gesù, il suo sguardo, il suo ascolto e il mettersi in cammino. Si dice sicuro che nonostante il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nell'animo dei giovani per aprirlo alla gioia piena. Poi evoca il sì urlato da ragazzi all'ultima giornata mondiale della gioventù di Cracovia, quando chiese più volte se le cose si possono cambiare. Un grido evidenzia che nasce dal vostro cuore giovane, che non sopporta l'ingiustizia, non può piegarsi alla cultura dello scarto né cedere alla globalizzazione dell'indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo, prosegue il Papa. Dio vi incoraggia ad andare dove egli vi invia. Poi parla di una chiesa in ascolto, anche dei dubbi e delle critiche. Fate sentire il vostro grido, dice il Papa, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.
Tra le udienze di questa settimana di Papa Francesco anche un incontro molto importante, quello cioè con il presidente dello Stato di Palestina Abu Mazen a Roma per una serie di incontri, anche per inaugurare la nuova sede dell'ambasciata. Alessandro Gisotti.
Un incontro nel segno della pace per il Medio Oriente. Papa Francesco e il presidente palestinese Abu Abbas, informa la sala stampa vaticana, si sono soffermati sul processo di pace nella regione, esprimendo la speranza che si possano riprendere i negoziati diretti tra le parti per giungere alla fine della violenza che causa inaccettabili sofferenze alle popolazioni e ad una soluzione giusta e duratura. A tale scopo, prosegue il comunicato, si è auspicato che con il sostegno della comunità internazionale internazionale si intraprendano misure che favoriscano la reciproca fiducia e contribuiscano a creare un clima che permetta di prendere decisioni coraggiose in favore della pace. Particolare attenzione, prosegue la nota, è stata dedicata agli altri conflitti che affliggono il Medio Oriente. Ancora, il Papa e Abbas hanno ricordato l'importanza della salvaguardia dei luoghi santi per i credenti di tutte e tre le religioni abramitiche. Durante il colloquio si sono rilevati inoltre i buoni rapporti tra la Santa Sede e la Palestina, suggellati dall'accordo globale del 2015 che riguarda aspetti essenziali della vita e dell'attività della Chiesa nella società palestinese. In tale contesto, Francesco e Abbas hanno sottolineato l'importante contributo dei cattolici in favore della promozione della dignità umana e in aiuto dei più bisognosi, particolarmente nei campi dell'educazione, della salute e dell'assistenza. Abu Abbas, sempre oggi, ha inaugurato l'ambasciata palestinese presso la Santa Sede.
E ancora un appuntamento per il Papa, che ha incontrato la Global Foundation, occasione questa ancora una volta di parlare dei problemi della globalizzazione, e ce ne parla Deborah Donnini.
La globalizzazione sia solidale e cooperativa e non una globalizzazione dell'indifferenza. Questo è il cuore dell'esortazione del Papa e l'impegno con cui si è riunita la Global Foundation in questa nuova edizione della Tavola Rotonda di Roma. La finalità dell'incontro di due giorni è infatti quello di trovare le vie giuste per arrivare ad una globalizzazione cooperativa, raggiungendo gli obiettivi internazionali dichiarati ad esempio dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'icona di come si possano attuare sforzi per sanare i mali prodotti da una globalizzazione irresponsabile è proprio Madre Teresa di Calcutta, canonizzata nel settembre scorso. Lei che si è chinata sulle persone lasciate ai margini della strada, lei che ha accolto ogni vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata, lei che ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra perché riconoscessero i crimini della povertà creata da loro stessi, dice Francesco.
Questo è il primo atteggiamento che può portare ad una globalizzazione solidale e cooperativa. Occorre innanzitutto che ognuno personalmente non sia indifferente alle ferite dei poveri, ma impari a compatire con loro che soffrono per le persecuzioni, la solitudine, lo spostamento forzato o per la separazione dalle loro famiglie, con coloro che non hanno accesso alle cure sanitarie, con coloro che patiscono la fame, il freddo o il caldo.
Proprio questa compassione può dunque far correggere la rotta a politici ed operatori economici, ispirando la virtù della prudenza.
Questa compassione farà sì che gli operatori economici e politici possano usare la loro intelligenza e le loro risorse non solo per controllare e monitorare gli effetti della globalizzazione, ma anche per aiutare i responsabili nei diversi ambiti politici, regionali, nazionali, internazionali, a correggerne l'orientamento ogni volta che sia necessario. La politica e l'economia, infatti, dovrebbero comprendere l'esercizio della virtù della prudenza.
Nel discorso del Papa, una fotografia senza sconti delle conseguenze della cultura dello scarto. È inaccettabile perché disumano, dice Francesco, un sistema economico mondiale che scarta le persone perché non sembrano più utili, secondo i criteri di redditività. Forte quindi il monito del Papa.
Proprio questo scarto delle persone costituisce il regresso e la disumanizzazione di qualsiasi sistema politico ed economico. Coloro che causano o permettono lo scarto degli altri, rifugiati, bambini abusati o schiavizzati, poveri che muoiono per la strada quando fa freddo, diventano essi stessi come macchine senza anima, accettando implicitamente il principio che anche loro, prima o poi, verranno scartati. È un boomerang questo, ma è la verità. Prima o poi loro verranno scartati, quando non saranno più utili a una società che ha messo al centro il dio denaro.
Francesco fa riferimento all'enciclica Centesimus Annus. Difatti, già nel 1991, di fronte al crollo di sistemi politici oppressivi e alla progressiva integrazione dei mercati, che ormai chiamiamo globalizzazione, San Giovanni Paolo II aveva capito il rischio che si diffondesse ovunque l'ideologia capitalistica.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente a tutti voi di averci seguito e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.